tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
Vi do il benvenuto a Tempo dello Spirito in questa prima domenica d'estate. Un cordiale saluto da Luisa Nitti. Oggi apriamo con una meditazione biblica curata dal pastore riformato Giuseppe Latorre. Di fronte ai mali, di fronte alle violenze del mondo, afferma nel suo commento il pastore Latorre, l'Evangelo ci chiede di avere un chiaro atteggiamento di fiducia operosa. Fiducia perché sappiamo che nel mondo agisce la forza positiva di Dio. Operosa perché non bisogna attendere inattivi, ma mettere le proprie forze e anche le proprie debolezze al servizio dell'umanità e della natura da proteggere. A seguire, dopo la meditazione biblica, apriremo una pagina con la collega Gael Curtens sul movimento anabattista che sorse a Zurigo nel contesto della riforma protestante del Cinquecento, ma proprio dagli esponenti della riforma fu violentemente perseguitato. Parleremo con alcuni esponenti dei Mennoniti in Svizzera. I Mennoniti sono gli eredi del movimento anabattista sorto nel Cinquecento e ancora oggi si rifanno ai principi teologici elaborati dai loro fondatori. Prima di aprire questa pagina, ascoltiamo adesso il pastore Giuseppe Latorre nella sua riflessione biblica, il testo di riferimento tratto dall'Evangelo di Luca al capitolo 13 e letto dalla voce di Natasha Gamba.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
In quel momento si presentarono a Gesù alcuni uomini per riferirgli il fatto di quei Galilei che Pilato aveva fatto uccidere mentre stavano offrendo i loro sacrifici. Gesù disse loro: «Pensate voi che quei Galilei siano stati massacrati in questa maniera perché erano più peccatori di tutti gli altri Galilei? Vi assicuro che non è vero, anzi, se non cambierete vita, finirete tutti allo stesso modo. E quei 18 che morirono schiacciati sotto la torre di Siloe, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli altri abitanti di Gerusalemme? Vi assicuro che non è vero, anzi, se non cambierete vita, finirete tutti allo stesso modo».
Care radioascoltatrici e radioascoltatori, un cordiale saluto a tutti. Il Cristo insegna a vivere in questo mondo, non fuori di esso, attraversando la nostra contemporaneità con intelligenza, coraggio e fiducia. Gesù domanda di chi fosse la colpa per la morte di quei poveracci del crollo della torre di Siloe e per quegli altri massacrati dai soldati romani. Fatti che, se accaduti oggi, potremmo leggere in un giornale o esserne informati da un telegiornale. Ma soprattutto anche oggi ritorna un'obiezione frequente. Se Dio è amore ed è onnipotente, perché non impedisce la morte degli innocenti? Al tempo di Gesù c'era l'idea secondo cui se ci si comporta bene Dio benedice, se uno è malvagio Dio lo punisce. La morte improvvisa, dovuta ad una malattia o ad una disgrazia, sarebbe una punizione divina, ma questo sistema è stravolto se uno si comporta bene e poi gli succede una disgrazia, dato che Dio premia i buoni e castiga i peccatori. La risposta che dà Gesù è chiara. Da Auschwitz, passando per la guerra in Ucraina e arrivando fino a quest'ultimo efferato eccidio a Gaza, fino alle nostre tragedie personali, Dio non è la ragione della morte o della disgrazia di nessuno, non può essere altrimenti. Vi sono certamente delle responsabilità umane o inevitabili fattori naturali. È chiaro che se volesse Dio potrebbe guarire i malati, far scoprire presto il vaccino che ci salverà dal cancro, fare in modo che ci sia un'equa condivisione dell'acqua potabile nei paesi aridi e cibo sufficiente per le popolazioni africane affamate, far sì che non ci siano migliaia di innocenti che muoiono sotto le macerie delle bombe o di una catastrofe naturale. Certamente Dio ha i suoi tempi e i suoi modi di fare che noi non riusciamo a capire, ma dobbiamo pur trovare una risposta a questo. Tutti vorremmo che dal concepimento al parto i tempi fossero molto più brevi, ma occorre attraversare quei tempi di attesa, di travaglio e di gioia con fiducia e pazienza. Il mondo non è un'opera d'arte terminata, sulla quale si può giudicare l'artista, ma si sta evolvendo momento dopo momento. Questo è il senso di un'antica idea dei padri della Chiesa, quella della creazione continua. Quindi, se esiste ancora del male nel mondo, è perché il mondo non è stato ancora totalmente completato. Il mondo è in continua evoluzione. Dio ci chiede di prendere parte alla sua opera insieme a Lui, di lavorare perché il male che ci indigna retroceda e il mondo proceda in modo che tutti abbiano una vita degna di essere vissuta. Oggi l'umanità ha superato le capacità umane, oltre ogni immaginazione, con i progressi della medicina e della scienza. Assistiamo anche impotenti a disastri causati dai cambiamenti del nostro stesso progresso, che non dobbiamo e non possiamo fermare, ma che rischiano di cancellarci dalla faccia della terra. Esaurimento delle risorse naturali, inquinamento diffuso, cambiamenti climatici, scioglimento dei ghiacciai. Da un lato, il progresso dell'uomo lo rende sempre simile a un dio, e dall'altro una ricerca spasmodica della difesa degli interessi personali e la violenza imperante che rende l'uomo sempre più simile a una bestia. Di fronte all'intreccio di forza e debolezza, il Vangelo offre un atteggiamento, quello della fiducia operosa. Fiducia perché nel mondo agisce una forza positiva, quella di Dio, che finirà per vincere nonostante tutto. Operosa perché ci chiama a non aspettare la bacchetta magica, ma a mettere le nostre forze e debolezze al servizio dell'umanità e della natura. Di fronte a questa impotente angoscia, fatta di preoccupazioni, paure, di inganni che cadono sulla nostra piccola storia individuale e su quella di preoccupanti eventi della grande storia dell'umanità, c'è un'altra componente della fragilità umana: il coraggio di osare. La fragilità di cui siamo fatti, accolta nella fede con fiducia e coraggio, è un processo dinamico. Il Cristo ci insegna che Dio è la parola che si esprime in noi mescolandosi alle nostre parole, rimanendo sempre in incognito. Che ne siamo coscienti o meno, Egli riorienta la nostra mente in una direzione positiva, ci suggerisce cosa possiamo pensare e dire nelle varie circostanze dei complessi cambiamenti della nostra contemporaneità. Egli fa sorgere in noi pensieri di pace e fraternità quando l'amarezza e l'aggressività ci debordano dal cuore, attitudini creative per immaginare e mettere in opera al nostro livello e nel nostro ambiente, con gli uomini e le donne di buona volontà, i movimenti innovativi di un mondo migliore qui, ora e per l'avvenire. Vi sono forze malefiche che spingono verso la morte e forze spirituali che spingono verso la vita, operando all'interno di una visione che punta alla dignità della vita per tutti. Convertirsi e volgersi verso la vita con fiducia e solidarietà. La vita eterna è dono di Dio. La dignità della vita su questa terra è compito nostro. Una serena domenica a tutti. Gonna lay down my burden down by the riverside. Gonna lay down my burden down by the riverside and study war no more. I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more.
Vi ricordo che la meditazione biblica di questa settimana è stata tenuta dal pastore riformato Giuseppe Latorre. Potete riascoltarla, così come potete riascoltare tutte le puntate di Tempo dello Spirito, collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. E adesso, in questa seconda parte della puntata, apriamo un approfondimento sulla realtà del movimento anabattista, che conta 2,2 milioni di fedeli nel mondo, 1,5 milioni dei quali sono mennoniti. In Svizzera, dove per secoli gli anabattisti furono violentemente perseguitati, i mennoniti non sono più di 1,800, suddivisi in 13 comunità. Il movimento nacque nell'ambito della riforma zurighese nel 500 e fu appunto pesantemente perseguitato. Il leader spirituale cinquecentesco dei mennoniti fu Menno Simons, un olandese che al centro della sua predicazione mise il discorso della montagna di Gesù e in particolare le beatitudini. Di qui l'importanza per i mennoniti, che tipicamente rifiutano la guerra e il porto d'armi, della pace e della non violenza. Ne parliamo nel servizio curato da Gael Kurtens con il co-presidente della conferenza dei mennoniti in Svizzera, il pastore Lukas Amstutz, e con Hans-Peter Jecker, che negli anni 70 dovette andare in carcere perché renitente alla scuola reclute.
Coraggio di amare. Questo era il motto delle celebrazioni per i 500 anni dall'inizio del movimento anabattista svoltesi a Zurigo. Lo scorso 29 maggio, migliaia di mennoniti provenienti dai 5 continenti hanno partecipato a visite guidate, workshop, dibattiti, concerti e spettacoli. I mennoniti nel mondo sono 1,5 milioni e spiritualmente discendono direttamente dalla riforma di Huldrych Zwingli, riforma che tuttavia si spaccò sul nascere. La giornata si è conclusa con un culto solenne di riconciliazione tra evangelici riformati e anabattisti mennoniti, tenutesi nel Duomo del Großmünster, proprio quel luogo dove più di 500 anni fa si consumò la disputa teologica sulla natura del battesimo. Una disputa che degenerò in odio reciproco tra il riformatore Huldrych Zwingli e gli anabattisti, un gruppo di giovani che spingeva per una riforma più radicale, con l'introduzione del battesimo degli adulti e la separazione tra Stato e Chiesa. 500 anni fa, infrangendo la legge istituita dal Consiglio della città, passarono all'atto. Si battezzarono tra adulti. Zwingli temette per la sua riforma e da quel momento gli anabattisti sarebbero stati perseguitati per secoli. Ci sono voluti 500 anni per rimarginare questa frattura, ma il processo di riconciliazione a tappe è iniziato solo una ventina di anni fa, un processo che ha avuto il suo culmine proprio lo scorso 29 maggio nel Großmünster di Zurigo. Ripristinare l'integrità della nostra famiglia, una testimonianza comune. Questo il titolo della dichiarazione ecumenica frutto di anni di dialogo, un testo senza precedenti di pentimento, grazia e nuovo inizio.
Das ist wirklich eine andere Beziehung geworden. Wir sind heute versöhnt.
I rapporti sono davvero cambiati. Oggi siamo riconciliati gli uni con gli altri e credo che possiamo considerarci tutti fratelli e sorelle della Riforma protestante. Nell'ambito di questo percorso di riconciliazione c'è stato un dialogo triennale in cui si è affrontato anche il tema del battesimo. Gli aspetti su cui ancora divergiamo sono stati adeguatamente discussi. Ci sono stati importanti progressi nella comprensione reciproca e comunque non deve più essere una causa di divisione.
A parlare è il pastore Lukas Amstutz, co-presidente della Conferenza Mennonita Svizzera, che ho incontrato a Zurigo davanti alla targa commemorativa alla Schipfe sulla Limmat. La targa, inaugurata nel 2004 e voluta dalla Chiesa Riformata Zurighese e dalla città, ricorda le persecuzioni a danno degli anabattisti. Cita Felix Manz, il primo anabattista condannato a morte già nel 1527 a Zurigo e giustiziato per annegamento nel fiume Limmat. Ed è ricordato anche l'ultimo anabattista condannato a morte, Hans Landis, nel 1614. I Mennoniti ne sono gli eredi spirituali. A Lukas Amstutz ho chiesto di definire in quattro concetti chiave cosa caratterizza il movimento anabattista.
Prima di tutto direi che è un movimento orientato a Gesù, quindi la storia di Gesù, la vita di Gesù, ha un ruolo molto importante. In secondo luogo siamo un movimento accogliente, vi trovano posto persone di culture diverse. Terzo, è una comunità pronta ad aiutare, è solidale e ciò dipende anche dalla sua storia. E quarto, è una comunità impegnata nella promozione della pace.
La pace e la non violenza sono al centro della teologia mennonita che si rifà a un leader anabattista del XVI secolo, Menno Simons. Al centro della sua predicazione metteva il discorso della montagna di Gesù con le beatitudini, come raccontata nell'Evangelo di Matteo. E non è un caso se i mennoniti svizzeri furono tra i fautori del servizio civile introdotto negli anni 90.
Lukas Amstutz, ihr seid ja typischerweise für die Gewaltlosigkeit.
Lukas Amstutz, voi siete notoriamente per la non violenza, motivo per cui avete rifiutato a lungo di ottemperare all'obbligo di prestare servizio nell'esercito, quando ancora non c'era l'alternativa del servizio civile. Ci sono stati anche mennoniti che per questo motivo hanno conosciuto il carcere. Com'è la situazione oggi?
Oggi non tutti i mennoniti scelgono la via della non violenza. Ci sono mennoniti anche nelle nostre chiese e nelle nostre comunità che prestano servizio militare, ma la maggior parte no. Qui in Svizzera, 30 anni fa, ci siamo impegnati molto per l'introduzione del servizio civile sostitutivo, proprio perché molti di noi sono finiti in carcere per il rifiuto dell'arma o del servizio militare. È sempre stata nostra intenzione assumerci la nostra responsabilità nei confronti della società, ma non imparando a uccidere, bensì con un servizio civile sostitutivo. E perciò ci siamo sempre impegnati al riguardo come movimento e lo facciamo ancora oggi che il servizio civile è di nuovo sotto pressione. Vogliamo che i giovani continuino ad avere la possibilità di prestare un servizio alla società alternativo all'addestramento a uccidere.
Vicino alla targa commemorativa sulla Limmat incontro anche Hans-Peter Jecker, un mennonita di Basilea, venuto a Zurigo per le celebrazioni dei 500 anni del movimento anabattista. Giovanissimo, nel 1976, venne incarcerato.
Hans-Peter Jecker, Sie haben den Militärdienst verweigert. Wie kam das?
Hans-Peter Jecker, lei, giunto all'età della leva obbligatoria, rifiutò di prestare il servizio militare. Come mai?
A causa della mia fede e della mia decisione di seguire Gesù. La mia unica opzione era quella di rifiutare di prestare servizio militare e questa è stata la strada che ho seguito. Il tribunale mi ha classificato come renitente per motivi religiosi. Era una sorta di attenuante perché le pene per i renitenti per motivi etici o politici erano più severe. Provavano una certa simpatia per me, ma non conoscevano questa versione. Conoscevano soltanto i testimoni di Geova. E così sono finito in carcere con una condanna a 6 mesi.
6 mesi in prigione. Con la Bibbia?
Mit einer Bibel?
Sì, è stata una situazione delicata. Allora ero ancora uno studente e avrei voluto portarmi in cella i libri per poter studiare. Il secondino mi ha però informato che era impossibile, che non potevo portare i miei libri. In cella era concesso un libro soltanto, la Bibbia. Allora io gli ho detto, è davvero bizzarro. In carcere mi permettete di leggere lo stesso libro, la Bibbia, per cui sono finito dentro. Che paradosso. E lui ha risposto, la smetta, non sono un teologo.
Per quanto riguarda il senso e il ruolo del servizio civile nella società, a livello politico, proprio in queste settimane al Parlamento si è discusso di una eventuale reintroduzione dell'esame di coscienza. Al pastore Lucas Amstutz ho chiesto come Mennoniti, in questo particolare momento storico, con le guerre alle nostre porte, come siete orientati?
Wie seid ihr hier orientiert?
Also wir versuchen ja gerade als kirchliche Bewegung die Stimme der Kirche oder die Kirchen daran zu erinnern, dass sie eine Kirche des Friedens sein soll.
Come movimento ecclesiale stiamo cercando di ricordare alla Chiesa o alle Chiese che deve essere una Chiesa di pace, che quando si parla di Gesù, allora si parla anche del Sermone sul Monte e lì troviamo l'esortazione ad amare i propri nemici. Ciò che questo significa nei singoli casi è una questione complessa. Non abbiamo ricette semplici al riguardo. Sapere che cosa significhi in dettaglio è una sfida, ma noi ci impegniamo affinché si tenga presente che devono esserci altre possibilità e altri modi per risolvere i conflitti. E spesso questo ha peraltro inizio nel piccolo, a livello personale, per poi estendersi alle grandi questioni geopolitiche.
Also eine prophetische Stimme.
Una voce profetica, la vostra.
Das kann man durchaus so sehen.
È certamente possibile vederla in questo modo. Se non sono le chiese a restare fedeli alla testimonianza di pace in questi tempi che stiamo vivendo, chi lo farà?
Wer dann? Wer dann?
Andiamo adesso verso la chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. Vi ringrazio per aver seguito la trasmissione e vi do appuntamento alla prossima settimana. Da Luisa Nitti, buona domenica.